Conosci il satellite Baby Colombo?
Come ho usato Python per dati che arrivano da un pianeta lontano lontano?
Cosa succede quando un programmatore e uno scienziato lavorano assieme?
Conosciamo Mario D'Amore, astrofisico e dottorato in ingegneria aerospaziale presso il DLR.
Ciao Marco!
Ciao Cesare!
Che mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è Peter Norvig?
No, di più, è qui con noi Mario D'Amore, astrofisico e dottorato in ingegneria aerospaziale presso il DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Benvenuto Mario.
Ciao ragazze, buonasera.
Benvenuto. Scusa il piccolo incipit un po' pomposo, ma sai
No, no, dai,
che.
comunque ottima pronuncia, complimenti, si
Grazie,
sente.
è tutto il giorno che la provo. Per i pochi che non ti conosco, puoi raccontare un attimino chi sei e di cosa ti occupi?
Allora, in due righe stringate, io sono, come dicevi tu, un astrofisico principalmente, anche se ho deviato verso l'ingegnere spaziale un pochino, e principalmente mi occupo di astrofisica, in particolare di scienza planetaria, quindi pianeti del sistema solare, e mischio tutto questo condito con un bel po' di ingegneria del software e soprattutto Python, che è il mio pane quotidiano e ancora di salvezza, diciamo, in questo lavoro.
Allora, noi oggi nella puntata abbiamo definito un po' di argomenti, c'è tanta carne al fuoco. Parleremo un po' del mondo della ricerca, di alcune librerie open source che hai sviluppato, però vorremmo partire da un po' di pezzo del tuo codice che al momento sta fluttuando vicino Mercurio, che è il Bepi Colombo. Ci vuoi raccontare un attimino cos'è questo progetto e di cosa sei occupato e
Okay.
dov'è questo satellite?
Allora, diciamo, Baby Colombo è una missione spaziale prodotta in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Giapponese. Quindi sono due moduli attaccati che stanno viaggiando verso Mercurio da 2014, mi pare che sia stato il lancio, quindi già un po'. No, non vorrei dire una cavolata. Comunque, sono diversi anni che stiamo viaggiando e siamo, come dicevi tu, siamo quasi, siamo ormai nell'orbita di Mercurio. Poi Mercurio c'ha il problema Accelera facile,
facile, poi
poi.
a rallentare a una velocità giusta per starci intorno ci vorranno altri 2 o 3 anni, quindi ci vorrà un po'. Sì, io diciamo lavoro in un gruppo qui a Berlino, dove sono al centro aerospaziale tedesco, dove abbiamo sviluppato e costruito fisicamente uno spettrometro che si chiama MERTIS, che sta volando insieme a altri circa 10 strumenti, 11 compresi noi, solo su uno dei moduli. Sta già raccogliendo dati perché abbiamo fatto già diversi flyby sia della Luna, nostra Luna, sia di Venere, quindi raccogliendo informazioni preliminari che ci permettono di stabilire le performance dello strumento, quindi se durante il lancio e il volo sono stati deterioramenti o se funziona tutto. Funziona tutto, ve lo dico. Scusa se ti interrompo, ma uno spettrometro termico, per i pochi che non dovessero sapere che cos'è, che vola sopra Mercurio, cosa capta, cosa misura?
Per voi pochi, 2 o 3 che non sapete cosa sia, diciamo uno spettrometro in generale è un oggetto che, diciamo fondamentalmente, potete pensare come una macchina fotografica, ok? Invece dei colori normali che voi potete vedere, quindi rosso, blu, eccetera, lui capta delle frequenze in quello che viene chiamato infrarosso termico, che è l'infrarosso un po' più lontano, non è proprio quello, diciamo, dei normali sensori visibile, ma ancora un po' più lontano, ok? Quindi è fondamentalmente il calore che tu senti quando ti avvicini al fuoco, per dire. Quindi vedendo quel tipo di emissione su un pianeta come Mercurio, che è principalmente roccioso e senza atmosfera, noi riusciamo a stabilire la composizione minerale della superficie. Perché abbiamo un laboratorio in cui facciamo misure simili e quindi comparando con vari minerali di cui noi conosciamo la composizione, possiamo stabilire la composizione di un corpo remoto senza andarci sopra, cosa che un pelino tanto alto è un po' difficilotto, diciamo così, in maniera semplice.
E tu nella costruzione di questo strumento, di cosa ti sei occupato e dov'è il pezzo di Python o di altri linguaggi che hai sviluppato?
Ok, io diciamo che sono circa una decina d'anni che sto lavorando su questo progetto. La missione in sé è stata proposta, penso, ormai quasi 30 anni fa, o 25, una roba del genere. Cioè, questa è una delle missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, che è costata tantissimo, quindi ci sono avuti decenni di sviluppo. Io mi sono occupato in particolare della pipeline per ricevere i dati, le telemetrie direttamente dal nostro strumento, che vengono tirate giù dall'ESA, dallo Spazio Europeo, ce le lanciano e dobbiamo in qualche modo decodificarle e poi storarle in un formato spaziale, diciamo, se le robe sviluppate dalla NASA e dall'ESA in maniera congiunta. Tutto questo lavoro è una pipeline di trasformazione. Noto la struttura del dato, tu la puoi trasformare, la scompatti, scomprimi, poi cerchi di capire alcune robe che tu hai misurato in volo, con riferimenti che hai misurato a terra, quindi fai una serie di lavori e le salvi in dei formati che l'ente spaziale europeo ti approva e poi mette sui loro server a disposizione di voi tutti, il nostro pubblico che ovviamente paga, perché queste sono tutte robe fatte con soldi pubblici, no? E fondamentalmente tutta questa pipeline, tutta in Python, e tra l'altro la grossa avventura è stata quando ho cominciato sta roba a imparare Python e contemporaneamente imparare Vim, e contemporaneamente avere una bimba appena nata, quindi è stato, diciamo, un periodo di transizione, diciamo.
Tra le tre, qual è stata la più difficile?
Guarda, probabilmente Vim, penso, tra tutte le cose. Il resto va da solo, diciamo.
Sì, dovete sapere che Mario è un grande vimista e con Vim sa fare anche la pasta praticamente.
Ovviamente, c'è un comando apposta.
Senti, volevo chiederti, ma io ho sentito un podcast a cui hai partecipato in cui parlavi di questi dati che vanno calibrati. Cosa vuol dire di preciso?
Allora, diciamo, vabbè, qua potremmo aprire una parentesi lunghissima, però te lo faccio in due parole. Diciamo, l'esempio sempre delle macchine fotografiche, è una roba che per tutti è più o meno normale, no? Pensa che tu prendi una macchina fotografica, invece di vedere la tua bella fotografia come la vedi sul dorso, vedi il segnale che viene direttamente fuori dal CCD, quindi dei segnali elettrici. Ok, tu da quel segnale elettrico, un po' come Matrix, non puoi ricostruire nella tua testa un'immagine. Quello che fai tu, compari quel segnale con segnali noti, quindi tu hai una serie di immagini che hai fotografato, non so, superfici con vari colori, superfici con vari contrasti, ricomparandole con tutte queste immagini che tu hai già acquisito di target noti, e cioè ricostruire il target ignoto che hai appena fotografato, di cui hai solo il segnale. Quindi la calibrazione non è nient'altro che il processo che ti porta dal segnale che misura il tuo strumento digitale ha un segnale che ha un significato fisico, quindi nel caso di una macchina fotografica è un'immagine, nel caso nostro di uno spettrometro termico ci dà la temperatura di un oggetto, per esempio, ignoto. Ok? Quindi questo processo che richiede però molto lavoro, esattamente, di test e di conoscenza intrinseca dello strumento, una roba interessante.
Quindi il tuo modulo per la gestione dati e calibrazione è, diciamo, sulla Terra e riceve i dati che lo spettrometro emette da prossimo a
Esatto.
Mercurio, mentre lo strumento che raccoglie il dato sul satellite e lo invia non è in Python, ma è in linguaggio,
No,
immagino.
quello è stato scritto, penso, una roba tipo Assembler. Diciamo che il
Ok.
problema delle missioni spaziali anche sono di potenza, quindi tu devi usare meno massa possibile e quindi significa non puoi avere memorie grosse, non puoi avere nulla di grande perché devi portare uno strumento che misura e potenza. Quindi per quanto io ami Python, non è il linguaggio principale per risparmiare i cicli di calcolo, diciamo. Se sei mirato per fare una roba molto embedded, devi scrivere soft firmware specifici per quell'hardware che è stato costruito ad hoc da noi, tra l'altro. Sì.
E il codice che gira sul satellite, ci puoi fare nuove release da quando è partito, oppure com'era?
Allora, questa è un'ottima domanda. Sì, allora, diciamo, è previsto perché, come ben potete pensare, se si rompe una cosa sul satellite è difficile andare lì e aggiusti cambiando un pezzo, esatto. Quindi tutti i sistemi che sono lì, io parlo per il nostro strumento, ho un'idea dell'architettura dello spacecraft in generale, ma non del dettaglio. Abbiamo ridondanza di tutto, cioè sia hardware, sia anche su, quindi significa che abbiamo due moduli di memoria, due CPU, multiple, eccetera. Però tieni conto, è tutto hardware che è stato messo, assemblato 15-20 anni fa, quindi non è l'ultima generazione. Release di firmware possono essere fatte, infatti abbiamo già programmato di farle, però tutte queste cose vengono fatte sul sistema ridondante, viene testato, se va tutto bene, poi il sistema ridondante dà l'ok all'altro sistema per poter fare l'upgrade e via discorrendo. Quindi diciamo, è una roba che deve essere testata in maniera molto molto precisa che funzioni perfettamente, perché se lo blocchi e vai in blue screen of death, hai finito.
connessione, diciamo. Il riavvio non va.
E invece entrando un po' nel dettaglio del tuo modulo di gestione e raccolta del dato, quali sono le sfide tecniche che hai dovuto affrontare? È più, diciamo, un discorso di mole dei dati oppure di complessità di trascodifica, di storage?
Ah, diciamo, i problemi principali, diciamo, io non sono un ingegnere, diciamo, un ingegnere elettronico, un informatico, quindi molta di quella roba che ho applicato in questo ambito ho dovuto impararla mentre la facevo, quindi la codifica, vari tipi di dati, eccetera. E, diciamo, finché tu rimani nel livello dei programmi che scrivi tu è semplice, però quando devi trascodificare dei flussi di dati che ti arrivano dallo spazio scritti in maniera estremamente compressa, estremamente ottimizzata, comincia a diventare complicato. E il problema più grosso che ho trovato è stato banalmente la documentazione di come è fatto il nostro flusso dati. Perché noi abbiamo, essendo un progetto molto lungo, questo strumento è stato evoluto varie volte e ogni, diciamo, iterazione aveva una struttura sua dei dati. E i nostri ingegneri hanno avuto delle brillanti idee tra cui estrarre tutta questa roba in Access, per esempio, invece di usare un database vero. Mi perdoni chi ama Access, però io non lo sopporto. E varie idee che non sono state, diciamo, semplicissime per me da capire. Quindi è stato un processo, come dire, di esplorazione dei dati, però della struttura dei dati, di come sono fatti quei nostri. Il problema anche più grosso è stato quello di non poter fare testing, perché non posso prendere lo strumento e fargli misurare, cioè produrre tutti i tipi di dati che lui potrebbe mai produrre e provare tutti i moduli che io ho scritto. Quindi devo aspettare che siamo in una configurazione nello spazio adeguata per poter misurare in un certo modo e prendere dati, non so, non compressi tanto, compressi medi, usando particolari tipi come dire, di taglio della nostra finestra, del nostro sensore, eccetera. Quindi, diciamo, sono molti limiti fisici che non mi impediscono di avere tutti i tipi di dati che vorrei avere per fare, per esempio, una suite di test decente. Quindi ho sicuramente mancato alcune robe che sicuramente mi torneranno a mordere un giorno di questi.
Visto che hai parlato di suite di test, mi hai dato il gancio per una domanda, che è questa. È difficile applicare le buone pratiche in un ambiente, tra virgolette, scientifico come quello in cui lavori? Fai fatica oppure c'è collaborazione verso i tuoi colleghi scienziati? Oppure raccontaci un po' di questi fatti, va, che siamo curiosi.
Guarda, questa è un'ottima domanda. Diciamo che l'ambiente planetario, diciamo, quello in cui lavoro, si divide in due settori, in quello ingegneristico, prettamente, chi si occupa di hardware e software e basta, e chi si occupa di scienza. Io sono una bestia in mezzo. Io sono nato come fisico e mi sono piano piano spostato verso costruzioni di database, infrastruttura, containerizzazione di tutto. Tra le varie cose sono anche responsabile per ingegnere del software al mio istituto, quindi io mi occupo di tirare dentro gli scienziati, di dire dai, usa Git per fare questo, non usarlo come Dropbox è diverso, eccetera. Cioè devo insegnargli un po' di cosa stiamo parlando e qui il problema grosso è che molti scienziati non hanno idea. Cioè tu devi prima fargli vedere cosa serve Git, avere tutta la storia, poi trovare tutte le robe che hai cambiato e via discorrendo. Insomma, in generale io vedo dalla parte hardware, ingegneristica, c'è un grosso movimento anche delle agenzie spaziali in generale, quelle con cui collaboro, quindi europea, americana, giapponesi, a muoversi verso le best practice, cioè tutta la parte informatica del mondo va avanti e traina anche dietro la parte ingegneristica. E quindi io dalla parte mia, per dirvi, io però una delle prime cose che ho fatto è stato mettere in un container, non ho idea di come si dice in italiano. Quindi io le mie delivery sono fatte in container, per esempio, e anche i software che mi dà l'ESA per fare la verifica della struttura dei dati che ho creato per una doppia verifica, mi hanno dati come software in Java che io ho messo in container, ma da non dover installare tutto sulle mie macchine e poter fare tutto in maniera inscatolata e contenuta. Però sì, diciamo, piano piano ci sta muovendo verso il miglioramento e l'adozione delle best practice, perché vedete, una roba abbastanza scema: noi scriviamo fondamentalmente la produzione di uno scienziato, è quello di scrivere articoli, no? Io, alcuni che conosco che sono ingegneri del software, per esempio, usano spesso dirti Git per tenere tutto quello che scrivono, mentre gli scienziati ancora oggi si mandano file Word per mail avanti e indietro e il loro versionamento è versione 1, versione 2, versione 3, classico. Noi siamo ancora a questi livelli, però c'è un diciamo una intesa generale di muoversi verso le best practice adottate anche nel mondo informatico con un po' di ritardo, però dai, ci fa
E
ben
com'è,
sperare, diciamo.
cioè, com'è il team in cui lavori? Cioè, ci siete più team che lavorano su diversi componenti del Bepicolombo? Nel tuo team dello spettrometro siete in 10 con diverse skill? Raccontaci un po' del
Magari.
contesto.
Nel mio team siamo fissi, c'è cioè il mio capo, io e un altro collega. Poi piano piano stiamo prendendo altra gente. Io mi occupo principalmente del software, il mio collega si occupa delle misure di laboratorio e per esempio lui è esperto della parte della calibrazione geometrica. Quando tu sei nello spazio ovviamente non sai esattamente dove stai guardando e devi fare anche una serie di procedure per riuscire a capire dove tu esattamente guardi col tuo strumento. E lui è quello che si occupa di quella roba. Questo è a livello del nostro strumento. Abbiamo anche poi a rotazione studenti, dottorandi, eccetera, che ci aiutano. A livello di missione, come dicevo, la missione è molto grande. Si compone di due moduli. Noi siamo sull'MPO, su uno dei due orbiter, quello europeo, e solo da noi sono circa 11 strumenti diversi, tra cui c'erano magari italiani, tra l'altro. Andiamo ai meeting, metà sono italiani dovunque, cosa che fa bene al cuore ogni tanto. E anche dalla parte giapponese, stessa roba. Quindi stiamo parlando di team di molte persone. Noi abbiamo parlato varie volte di cercare di, come dire, scambiarci anche codice tra di noi, però è una roba che ancora non è andata in porto, perché molti di noi riscrivono moduli per trattare parti di dati che vengono generati direttamente dallo Spacecraft, no? Che sono uguali per tutti. Però ad oggi ancora non siamo riusciti a scambiarci molto, molto materiale, perché è anche una cosa storica nel nostro ambiente in cui ogni cosa che viene prodotta, ogni gruppo è una tesoro privato che non va mai dato a nessuno. Quindi noi che siamo un po' più moderni, tra virgolette, cerchiamo di scambiare robe open in modo da facilitare lo sviluppo per tutti, diciamo.
E se tra quelli che ci ascoltano ci fosse qualcuno che si è appassionato al tema, dice, a me piacerebbe programmare magari in Python su questi dati. Cioè, qual è il percorso di carriera migliore? Cioè, tu sono un ricercatore in ambito fisico, ingegneria spaziale, e poi mi avvicino alla programmazione, oppure uno che ha fatto programmazione magari più tradizionale e vuole passare a quella parte, comunque ci sono delle opportunità.
Guarda, ti dico, nel mio istituto penso che conosco una sola persona che è un programmatore che è venuto dal nostro campo, diciamo dalla parte di informatica. Il problema grosso è che per riuscire a lavorare nel nostro campo ci entri sempre come, diciamo, da una parte scientifica. Se vuoi fare parte, puoi anche fare parte solo, diciamo, hardware di sviluppo, però diventi un ingegnere elettronico, cioè diventi un ingegnere elettronico e vivi sempre in quel campo. Quindi una roba. Quello che dicevo fondamentalmente è più o meno data science, no? Che però nel nostro campo non esiste. Quindi è una roba che è un po' ibrida. Tipo nel nostro gruppo c'è quell'altro ragazzo che lavora con me che è un matematico. Il mio capo è anche lui è un fisico, però si occupava di comete. Io sono un fisico, astrofisico. C'è altra gente che sono geologi. Cioè, diciamo, è un calderone di qualsiasi cosa. Quindi se uno è interessato in particolare a questo argomento, secondo me da qualsiasi ambito viene, con me ha fatto sbaglio e poi si era messo a fare conti di meccanica quantistica. Comunque c'è qualsiasi cosa. Quindi, se uno è interessato, secondo me comincia a imparare questa roba e trova alcuni argomenti di cui finalmente è molto appassionato. Non so, ti piace Marte, ti piace Mercurio, ti piace una roba del genere, e trovi poi gruppi che si occupano di questa roba. E secondo me è una possibilità per cominciare a lavorare in quell'ambito. Tu provenga, riesci a trovarlo.
Senti, c'è un'apertura verso l'open source in questo mondo?
Sì, come ti dicevo, piano piano ci stiamo aprendo. Il problema grosso è che se tu scrivi, come per il mio caso, noi potrei anche mettere tutto quello che ho scritto open, però i dati non sono ancora aperti, ci sono anche delle policy di rendere pubblici i dati che possono essere molto lunghe, a livello di mesi o di anni, a seconda di quanti dati sono buoni, cioè di quanto riusciamo bene a calibrare e caratterizzare. Neanche se io dessi tutto quello che faccio pubblico, cosa che ancora non posso fare. Non sarebbe utilissimo. Poi sono alcuni progetti, diciamo, a livello un po' più alto, diciamo infrastrutturali, che stanno piano piano uscendo come progetti sia comunitari, ma anche con fondi nazionali e transnazionali, che sviluppano alcune moduli che sono, diciamo, di utilizzo per tutto il nostro settore, no? Uno degli esempi che potrei portarvi è quello del package Python, tra l'altro si chiama Planetary Py, che è un effort comunitario, quindi una serie di strumenti che servono per la lettura e l'interpretazione di dati di scienze planetarie in particolare, che è quello di cui mi occupo io. Quindi ogni settore dell'astrofisica ha, diciamo, una serie di strumenti, tipo, non so, l'astronomia ha tutta una serie di strumenti per l'analisi di dati, e in scienze planetarie ne abbiamo altri. Quindi questo pacchetto qui serve a come dire, migliorare questi strumenti, anche creare strumenti open che fino adesso erano quasi inesistenti per l'analisi dei nostri dati.
E puoi fare qualche esempio di qual è un dato planetario? No? Cioè, immagino pianeta Terra, latitudine, longitudine, però immagino sia un po' più complesse così.
Sì,
Quali
addio.
sono?
Allora, non è molto più complesso. L'esempio che posso fare principe di tutti è Marte, per esempio. Ed è uno dei pianeti di cui abbiamo più sonde in assoluto attualmente. E, non so, per dirti, allora, diciamo, tutto quello che viene fatto sui pianeti, quasi tutto, viene fatto di più e meglio sulla Terra. Quindi il tuo esempio era perfetto perché noi ci riferiamo spesso, cioè quello che noi facciamo spesso ricalchiamo quello che viene fatto sulla Terra perché hai molti più satelliti, hai possibilità quando fai una misura di andare a vedere cosa stai guardando, cosa sui pianeti non succede. No, per dirti, per Marte, per esempio, i tipi misure, tipici tipi di misure che abbiamo sono quelle dell'atmosfera. Perché una delle cose che ci importa, è molto più che ci interessa tra le varie di Marte è, per esempio, capire com'è che Marte si è sviluppato da com'era prima che si pensa che fosse un pianeta molto, diciamo, con riserve d'acqua in superficie a com'è adesso, molto arido. E quindi si fanno modelli di atmosfera e cerca di analizzare l'atmosfera, sounding in atmosfera, cercando di misurare la temperatura, i venti e tutta una serie di caratteristiche dell'atmosfera. Questo produce dei dataset quadridimensionali, quindi spaziali, temporali, fatti su scale molto lunghe, e quindi per storare, analizzare, anche fare retrieval di questi dati diventa abbastanza complicato. Quindi c'è anche tutta una serie di infrastrutture per fare la ricerca.
E questo package open source Planetary Py di cui ci ha parlato, quindi se ho capito bene, nasce con lo scopo di standardizzare dati che sono diversi nei diversi istituti di ricerca, ho capito bene?
Sì. Cioè, no, più che istituti di ricerca a livello, sì, a livello di varie agenzie spaziali nazionali, ognuna ha i suoi requirement per come i dati di ogni missione deve essere salvato, però questi requirement, diciamo, con gli anni sono diventati un po' più stringenti e sempre con le best practices vere noi possiamo oggi fare dei test in cui riusciamo a capire se i dati sono, diciamo, tra virgolette, giusti, quindi tu hai salvato in un campo stringa, c'è una stringa, in un campo numero, c'è un numero. Anni prima erano molto più laschi e quindi si poteva infilare dentro qualsiasi cosa. La lettura di queste robe non è immediata. Quindi tipicamente tu cominciavi a leggere un dataset nuovo perché ti interessava un non soggetto nuovo, dovevi scriverti tu il software per leggere quei dati, altrimenti non lo leggevi. Se invece avessi un pacchetto, un wrapper, diciamo, per vari tipi di dati, tu semplicemente sposti il tuo focus e il tempo mentale da progettare un software per leggere un dataset che dovrebbe già essere fornito a lavorare su quel dataset che produce molto più, come dire, output scientifico per l'umanità che riscrivere questo software varie volte,
Fantastico. E qui il problema non è solo convertire le miglia a chilometri, è un po' più
no? Ecco,
complesso.
magari no.
Quelli della NASA che ancora usano le miglia, no?
Sì. C'era qualche missione che, se non sbaglio, ha avuto problemi proprio per questa roba, per la conversione tra unità imperiali, unità metriche.
Per un ricercatore, quindi, il cui obiettivo è tradizionalmente fare paper e pubblicazioni, sviluppare un package open source è comunque un qualcosa che contribuisce alla sua crescita accademica, perché comunque viene citato, oppure è un pro bono, diciamo?
Allora, questa è un'ottimissima domanda. Diciamo, da noi, nel nostro giro della ricerca c'è la famosa detto pubblica o perisci. Cioè, tu non pubblichi, via, vai via. Allora, fino a pochi anni fa, no. Cioè, diciamo, io personalmente non sono un accanito scrittore proprio perché mi occupo di problemi più tecnici. Però io partecipo in un sacco di pubblicazioni perché a andare avanti con il loro lavoro aiutando sulla parte tecnica. Da qualche anno, però, per esempio, roba come GitHub ti permette di avere il DOI, che non so se sapete cos'è, che è il codice identificativo univoco che si usa nelle pubblicazioni. Cioè, C'è un gruppo che si chiama DOI.org che ti fornisce un identificativo unico digitale di un oggetto, in genere utilizzato per i paper. GitHub, per esempio, te li fornisce per i repository, per ogni release. Quindi tu, quando scrivi un paper, qualcuno lo usa, scrivi giù, per favore, se lo usi, citami come così così l'autore e puoi mettere questo link univoco che ritorna al mio package. Quindi io vengo citato. Sono anche giornali che accettano. Però c'è un giornale molto figo, se posso fare questa piccola parentesina, che si chiama Giornale del Software Open Source, che ha una metodologia di pubblicazione bellissima, in cui tu mandi il tuo paper scritto in comunque robe da di GitHub, e ogni volta che tu rispondi a una issue c'è una CI/CD che compila automaticamente il paper con tutte le modifiche, e guarda, è una roba spettacolare, quindi non c'è niente più di versioni, è una roba fighissima, è fatta solo per il package. Quindi io ho un mini paper in cui la gente può riferirsi, in cui spiego come funziona il mio package, core, veramente
Veramente
una chicca proprio.
una... E in ambito di riproducibilità dei paper, no? Un tema di cui spesso si parla, che ho fatto il paper, dichiaro il risultato, poi arriva un altro ricercatore dall'altra parte del mondo, prova a fare lo stesso, non tornano mai i conti. Lì vedi che sono stati fatti passi avanti, ci sono nuove best practice.
Sì, guarda, negli ultimi. Ah, dipende molto dai tipi di giornali, che poi è legato fondamentalmente. Quindi publisher grossi, ognuno ha delle sue policy. La cosa buona è che gli enti nazionali e sovranazionali, come il Comitato Europeo, stanno premendo molto per la riproducibilità. Non tanto per la riproducibilità, ma soprattutto per il rendere pubblico quello che viene prodotto con soldi pubblici, no? Il famoso detto public money, public code, o il contrario. Esatto. Stavo lavorando ultimamente con una mia collega su alcuni dati e ci hanno chiesto di compararli con lavori precedenti. Io ho detto già, oddio, ma devo andare a cercare chi l'ha fatti, i formati, se li ha pubblicati. Sono andato sul sito dell'editore, che posso dirvi chi è, se non sbaglio, è il giornale si chiama Journal of il giornale di ricerca geofisica, che è una, non so se è il CV, è un di questi grandi, giù nella bella noticina, tutti i dati sono qui. Sono andato ed era un link all'istituto dei tizi che l'avevano pubblicato, che erano dei francesi, con una bella directory open con tutto il dataset che c'era nel paper, tutto. Ho fatto uno scriptino per quei 3-4 che mi interessavano, mi sono tirati giù, formato NetCFD, che è un formato abbastanza noto di trasporto di dati atmosferici, aperto, via, e ho tutti i dati. E questo però è dovuto a questa spinta di chi dà i soldi, fondamentalmente. Esatto, perché se non c'è quella, la gente non
No, ma
finirebbe.
infatti anche io mi sono sempre chiesto perché, no, cioè noi finanziamo la ricerca, un ricercatore fa un lavoro, va su un journal e non puoi accederlo, devi pagare, no,
Ah,
per
quello è,
sapere.
vabbè. Discorso ancora, quello sì, quella è una roba abbastanza brutta. Guarda, quello lì è un problema di come dire, di pratiche ormai consolidate nei secoli. Cioè, io mi sono letto un po' la storia del publishing, cioè, diciamo, sono diverse centinaia di anni che si fa così. Tu scrivi un articolo e c'è qualcuno che per lavoro si occupa solo di stamparlo, tra virgolette, perché al giorno d'oggi non ha neanche più senso.
Certo.
La cosa che a me fa molto rabbia è che, non voglio dire che sono tutti così, anche dei miei amici che lavorano come editor per giornali grandi, tipo Nature, eccetera. Gente che fa un bel lavoro, però da me, io come autore, faccio il lavoro di scriverlo, lo mando agli editori, che lo mandano a altre persone come me che li correggono, e poi loro semplicemente lo schiaffano su un sito e fanno pagare molto per farlo leggere. C'è l'altra roba, è quello che si chiama open access ultimamente, in cui io autore devo pagare mediamente tra i 2 e 3 mila euro per poter pubblicare un articolo che poi diventa open per tutti. Però se tu non hai soldi in istituto, questo nei paesi del terzo mondo, per esempio, tipo Africa, dove c'è molta ricerca, è una barriera insormontabile. Cioè, è tutto molto bello, però se tu non permetti alla gente di arrivarci alle sue obbligazioni, non posso. Quindi è un problema molto grosso quello delle pubblicazioni scientifiche.
E diciamo, dopo questi 8 anni in cui Bepi Colombo è su nello spazio, c'è qualche scoperta che avete fatto, che è semplice da raccontare già con i dati che avete raccolto.
Guarda, le robe eclatanti ancora no. Diciamo, il principale che si fa in questo settore. Allora, punto è questo: quando noi abbiamo programmato la missione, in questi che si chiamano flyby, quindi quando noi passiamo intorno a oggetti che usiamo come fionda gravitazionale per fare assist e cambiare le nostre orbite, l'ESA ha sempre detto: noi non vi promettiamo che potete fare scienza, perché non volevano compromettersi, perché ogni volta che devi fare scienza devi fare una serie di lavori extra. E anche da parte loro è tutto un impegno molto. Quindi diciamo in questa parte della missione, la cosa fondamentale era verificare che gli strumenti funzionassero. Quella è stata venduta così. Mettiamoci a fare delle misure sulla Luna, come dicevo, in una zona che fino adesso non era mai stata misurata. Quindi ci stiamo ancora lavorando. E delle misure su Venere. E la cosa fondamentale è che abbiamo visto sempre su Venere, come sapete, probabilmente ha un manto di nuvole molto denso, quindi quello che osserviamo è molto in alto, cioè non guardiamo giù, però l'abbiamo atmosferici preesistenti che erano già stati verificati, cioè abbiamo un accordo molto buono. Quindi diciamo di scoperte eclatanti no, perché ovviamente il nostro strumento o gli strumenti che sono su Capicolombo non erano stati progettati per osservare la Luna o Mercurio o Venere, soprattutto non a quelle distanze, non a quei corpi, quindi le loro prestazioni non sono stellari su questi target. Quindi stiamo aspettando ancora per vedere Mercurio.
Quindi non avete scoperto la fosfina su Venere, ecco.
L'abbiamo cercata però, bravo, bravo, ti vedo attento. L'abbiamo cercata però con la nostra risoluzione non era possibile. L'abbiamo esattamente fatto quel modello per vedere se la vedevamo. Anche se non è chiaro se l'hanno visto o no, eh. Ho letto varie robe contraddittorie, diciamo, sono ancora a discutere.
Senti, ho sentito sempre in un vecchio podcast che comunque il tuo istituto organizza delle giornate Ask Me Anything su best practice o comunque sui campi di ricerca che seguite. Sono ricominciate queste cose o è ancora tutto stoppato?
Guarda, sembra la prossima dovrebbe essere questo giugno. E sembra, non è ancora tutto certo, qui in Germania sono ormai liberi tutti, quindi in teoria sembra che lo vorrebbero rifare, magari limitando il numero di persone. Ed è una cosa molto bella che non so se in Italia penso che si fa, sarebbero le notti bianche più o meno, no? Le lunghe notti. E quindi fanno di varie robe, dei musei, eccetera. E questa sarebbe la giornata della scienza e quindi partecipiamo in cui il pubblico può entrare e noi facciamo diciamo, robe basic, però per far capire cosa facciamo. Nel mio laboratorio, in tutto l'istituto, tipo abbiamo un gruppo che si occupa solo di fare modelli 3D che fa una foto figa in cui tu puoi volare su Marte. C'è un robot VR con uno schermo da cinema in cui tu puoi guidare un aereo e vai girando, tipo drone su Marte, molto carino. E c'è un po' di tutto, esperimenti scientifici, di fluidodinamica, di esopianeti che si fanno anche da noi, un sacco di robe interessanti. La gente è molto interessata, devo dire. Cioè, ti mettono in
Senti,
crisi,
e
spero.
secondo te è che, diciamo, hai una posizione un pochino più front-end rispetto alle missioni planetarie? Qual è il trend? C'è un trend per i prossimi anni, qualche missione che tu sappia può partire interessante?
Guarda,
O sono
io
finiti i
tirando.
soldi?
Vabbè, quelli. Diciamo, siamo sempre a stecchetto, quello sempre, a prescindere. Tirando acqua al mio mulino, cioè io, il mio capo, col nostro gruppo, erano anni che proponevo. Perché se cercate, magari ve lo linkerò, se vedete, qui sono dei bellissimi poster con tutte le missioni spaziali mandate su tutti i corpi, no? E tu vedi che intorno a Marte c'è un nugolo, una nube di roba, missioni, lander, di tutto. Venere fondamentalmente sono andate 2 missioni e mezzo circa, cioè una passando Magellan, Venus Express, mo c'è una missione giapponese, però fino a 4-5 anni fa ce n'è stata una e mezzo. E noi abbiamo proposto missioni su Venere 3-4 volte, penso, e finalmente l'anno scorso siamo riusciti ad entrare in un round vincendone addirittura due, cosa che è spaventosa. E abbiamo paura di non riuscire a tenere i nostri impegni. Noi siamo cavati rispetto ad altri team perché faremo lo stesso strumento tutte e due le missioni, quindi lo facciamo una volta e ciao. Però è interessante sempre avere due punti, anche la stessa, diciamo, finestra osservativa. Come trend, guarda, ormai, cioè, se tu chiedi nella comunità, ognuno ha il suo argomento cucciolo. Quindi io voglio vedere gli asteroidi, io voglio vedere, ognuno c'ha il suo cucciolo che vuole curare, è quello più importante, diciamo.
Dato che il nostro tempo sta per finire, innanzitutto tu dove sei in Germania? Non te l'abbiamo chiesto, più per curiosità.
Giusto, io sono a Berlino, che è la sede del mio istituto, diciamo, è solo qui.
Per chi vuole rimanere in contatto con te, ti può trovare sui social, Twitter, LinkedIn, c'è qualche modo per rimanere aggiornati con il vostro lavoro?
Guarda, noi abbiamo un po'. Ah, se cercate me personalmente, tu voi aprite un social e ci sono, di default, qualsiasi cosa. Twitter è abbastanza quello che usiamo abbastanza, LinkedIn. Ultimamente un po', sì, diciamo fondamentalmente Twitter, perché usiamo anche molte agenzie spaziali lo usano in maniera abbastanza, diciamo, intensa, sì.
Ok, grazie Mario. Purtroppo abbiamo finito il tempo, ma ce ne sarebbe, magari ci aggiorniamo appena sei dalle parti di Mercurio col satellite. Allora possiamo... vogliamo l'esclusiva sui primi risultati quando sei con Mercurio. Grazie Mario, grazie Cesare.
Grazie,
Alla
ciao.
prossima,
Ciao.
ciao.
Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani. Per
Per restare aggiornati, potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.